We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you
and you.
Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro. Presidente disse almeno un metro. Da allora aspetto invano in questa stanza. Due cose stringo in mano. Una è la speranza. Arriverà l'immunità di gregge sui monti e sulle spiagge. La pecora più bella sarai tu, amore mio. Vedrai, tutto andrà bene. E l'ultimo tampone sarò io per te.
La quarantena, scusateci, sai,
scusateci.
Spegni i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi. Come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa. Il mio cuore va per le strade, scavalca muri, varca portoni, perché anche un cuore si rompe in
mezzo. Arriverà l'immunità di gregge.
Ma io non ci posso che... È bellissimo questo Checco Zalone dannata, perché è Checco Zalone sull'immunità di gregge in versione del stile Modugno. Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, perché oggi parliamo della commissione Covid e questo ci è sembrato, vero Franco, l'editoriale migliore, il migliore che ci potevamo, che potevamo che potevamo mettere per riraccontare ancora una volta che cosa è stata la pandemia. Allora, perché vogliamo, come dire, raccontare questa storia? Perché ieri in Parlamento, e cominciamo subito a bomba perché abbiamo tantissime notizie oggi da, da raccontarvi, ieri in Parlamento c'è stato una rissa epocale di quelle che io e Franco conosciamo bene, con insulti dall'una e dall'altra parte abbastanza pesanti, in particolare insomma sono stati presi di mira personaggi del centrodestra tipo Galeazzo Bignami, apostrofato in maniera abbastanza ruvida, direi, da quelli del Movimento 5
Stelle. Gli hanno fatto un complimento, dai.
Meglio che ti metti ti vesti da nazista che da coglione come sei, insomma, queste sono le cose che sono volate ieri alla Camera quando si stava discutendo dell'istituzione definitiva e formale della commissione d'inchiesta sul Covid. Allora, voi lo sapete che praticamente il centrodestra ha questa ossessione, che è un'ossessione tutta politica, ovviamente Franco non sarà d'accordo con me, ma per me è un'ossessione tutta politica di diciamo punire il centrosinistra dell'epoca, in particolare Giuseppe Conte, ma soprattutto il ministro, all'epoca ministro della Sanità, Speranza, che al momento del Covid, io quei giorni li ho vissuti direttamente nei palazzi del potere, quindi racconterò anche le sensazioni che si vivevano in quei momenti in cui non si sapeva assolutamente nulla. Insomma, lui ha chiuso in casa tutti gli italiani perché in maniera molto semplice non sapeva che fare, aveva dei dati in mano che facevano spavento rispetto alla possibilità di un'epidemia che poteva allargarsi a macchia d'olio in pochissimo tempo, senza la possibilità di trovare nulla che fosse in grado di fermarla, con morti sul campo che potevano essere ingenti, vittime umane che potevano veramente diventare importantissime. Ecco, lì si decise appunto di chiudere tutto in casa, e questo per il centrodestra è stata una limitazione della libertà al punto che adesso si cerca la vendetta politica. Questa è la mia lettura, Franco.
Beh, no, non esageriamo. Cioè, io, come sai, cerco sempre di attingere a un'onestà intellettuale che penso mi venga riconosciuta, mi auguro mi venga
perfino
riconosciuta
dal bolscevico d'Acustra.
Perfino dal bolscevico d'Acustra.
Allora, io dividerei la questione in due, come dicevano gli antichi latini, in due corni. Allora, il primo è fare luce su come è stata gestita la pandemia, e non mi sembra una richiesta assurda. La seconda è il metodo alquanto discutibile. Tu, da vecchia giornalista parlamentare, sarai d'accordo con me, della commissione d'inchiesta fatta in questa maniera. Vedi, io gradirei che venisse approfondito quel discorso, soprattutto per quanto riguarda il tema delle libertà. In questo la penso un po' come Sgarbi, cioè io mi sono ultravaccinato, se mi consenti.
Sì, no, ma questo non
però
è
una mia scelta, quindi non sono un Novax, cerchiamo di capirci. Però sono stati commessi degli errori o per improntitudine o per, come si può dire, o per inesperienza. Questo va bene, ma questo lasciamolo decidere.
Vedi, Franco, in entrambi i casi, poi andiamo a parlare della cronaca e passo anche la parola al bolscevico Lacustre, ma in entrambi i casi, se mi consentite un po' la gergalità, te ce voglio vedere a te in un momento davanti a un mostro
c'era Speranza,
se c'era la Meloni stavamo anche peggio,
ma
secondo
questo,
me
ma stiamo allora, parlando lì non di si ipotesi par-
oh, ti sto scusa. Dicendo l'improntitudine e o l'inesperienza in quel caso sono ambedue scusabili per un motivo. Tu avevi davanti un qualcosa di una novità assoluta. Quindi, delle due l'una: o lasciavi tutti liberi con la possibilità poi di trovare le cataste di persone morte per le strade, perché questa era la possibilità, non c'erano i vaccini, e stiamo parlando dei primi momenti dell'esplosione del Covid, quando ancora qualcuno ci raccontava la favola dei pipistrelli e nessuno aveva approfondito, come è stato fatto poi successivamente, quello che è successo in Cina e quello che poi è avvenuto in qualche laboratorio cinese che stava studiando armi chimiche, dove da questa cosa è partita. Che poi ci sia stato un focolaio che a noi ci ha colpito più di altri, questo è stata la sorte a volerlo determinare, non certo qualche marchingegno strano o qualche complotto internazionale. Detto questo, se tu ti trovi davanti a una situazione dove gli scienziati, che sono gli unici che possono dirti qualche cosa, a meno che non metti in dubbio anche quello, come ha fatto qualcuno del centrodestra, ti portano delle statistiche e delle previsioni che sono una catastrofe, ma tu che fai? Ma io non solo vi chiudevo dentro casa, io buttavo pure la chiave.
Allora, scusa il mio punto di vista, io arrivo a darti ragione in linea di massima. Ti do ragione? Allora, prima di tutto, come ti ho detto prima, sulla costituzione di una simile commissione, secondo me, se esistono delle irregolarità, se ne deve occupare la magistratura, non se ne deve occupare.
E su questo
siamo d'accordo.
C'entra il Parlamento in questo.
Esatto, però secondo me o magistratura, commissione d'inchiesta, preferibilmente magistratura, come abbiamo detto, le mie preferenze vanno ovviamente alla legge ordinaria, però bisogna, come si può dire, lasciando perdere le decisioni su, come si dice, sulla chiusura in casa degli italiani, sulla limitazione della libertà, mettiamole a parte, perché posso ammettere, come dici tu, che ti trovi di fronte a qualcosa, al mostro sconosciuto, proprio. Beh, certo. Nel senso latino, al mostrum.
Esatto.
Che non si è capito, e come si dice, prendi la decisione più drastica che ritieni sia quella meno pericolosa. E fino a qui ci siamo. Però c'è da indagare su altre cose. C'è, per esempio, cioè, non scordiamoci che mentre è stato un disastro per l'economia, per il commercio, per tante cose, insomma, però sono girati miliardi, cioè, senti, voglio per dire,
commercio, è per il commercio di un certo tipo, perché per altro commercio è stata una fortuna.
Sì, sì, ma non
è stato
il
6 al Superenalotto per gli alimentari.
Mamma mia.
Sì, sì, Giorgio, aspetta, sì, ecco, però diciamo, per molti esercizi è stata una tragedia.
Beh, certo.
Oh, esatto.
I negozi d'abbigliamento, i tassisti, che ne so, è chiaro,
ma
che
anche, anche i ristoranti.
Sì, ma scusa, ma posso domandare sommessamente, prima di tornare, sì, alla cronaca, perché noi stiamo dando per scontato un fatto che non abbiamo ancora raccontato ai nostri ascoltatori, se non a grandi linee. Ma fatemi capire, se avessimo lasciato tutti per strada, semplicemente con qualche mascherina FP2, che sì, insomma, sono quello che, sì, contano, sì, quello, sì, che, sì, contano, con tutti i negozi aperti e tutto il resto. Ma davvero l'economia non avrebbe subito? Cioè, siete così convinti, no, infatti, che le cose sarebbero andate bene? Cioè, è quello che mi domando.
No, io guarda, stiamo, come si può dire, portando la discussione su un binario che, se mi consenti, considero sbagliato. Io non sto parlando del lockdown, io mi limito a prendere atto, cioè è avvenuto questo, c'è stato quest'altro, cioè una flessione economica rilevante. Però io voglio arrivare a un altro discorso e poi mi taccio, come si dice oggi nei talk show politici. Io voglio, lasciamo perdere il lockdown, come hai detto tu, posso essere stato pure preso da terror, panico, di fronte al fenomeno sconosciuto, e te lo faccio passare. Il problema sono che contratti sono stati fatti con la Pfizer, che erano dei contratti capestro, cioè che fine hanno fatto le forniture di mascherine, che non si sa più come.
Senti,
sono
la Pivetti che dice,
esatto, sì, per, sì, carità,
sì, ma anche, cioè, a Curi, eh?
Sì, 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 sì. Oh, bravi, ecco, io questo intendo. Cioè,
e questo è un altro discorso, no, però, no, che non c'entra con Speranza o con, beh, no, la commissione, parlamentare, scusa, che attacca, la gestione, dell'emergenza.
No, io non ho detto che Speranza è un ladro che ha lucrato, così,
no,
via.
Non tu,
io dico semplicemente che lasciamo perdere le decisioni, diciamo, sull'ordine pubblico, chiamiamolo così, sì, o sull'ordine sanitario, forse, ordine pubblico sanitario. Andiamo a parlare sulla gestione, oserei dire, economica, perché no? Come, cioè, quanti soldi sono circolati? Chi è che se... cioè,
arricchito.
Chi è, come si dice, chi va al mulino si infarina, e forse chi va alla Pfizer pure, insomma, non è che, allora, che torna così pulito.
Questo è un altro discorso. Io riprendo,
c'è
riprendo,
un discorso, come al solito, in chiave antirussa, poi, perché il vaccino Sputnik qui non è, sì, stato, sì, ammesso, invece funzionava meglio di tutti gli altri, da che se ne dice. A Cuba ne hanno fatti 4 dei vaccini.
Sottoscrivo.
4.
Sì, sì, no, però, sottoscrivo.
Quelli
stavano
là.
Sottoscrivo. Sono state... Allora, intanto, notizia. Che cosa è successo ieri alla Camera? Come dicevamo all'inizio, si doveva votare, c'era l'ultimo voto per... il via libera a questa commissione d'inchiesta sulla questione Covid, sulla gestione della pandemia, che va esattamente da quello che abbiamo raccontato fino adesso, cioè dalla chiusura della gente dentro casa fino appunto ai contratti fatti con le farmaceutiche, le mascherine, tutto quello che abbiamo conosciuto in questi, purtroppo, in tutti questi anni. E c'è stata una rissa di dimensioni abbastanza pesanti, dove una deputata di Fratelli d'Italia ha puntato il dito contro Conte e contro Speranza, entrambi presenti in Parlamento ieri, addirittura dicendo che i due personaggi erano stati condannati, non si sa bene da quale tribunale, per le loro azioni durante il periodo della pandemia. È chiaro che questo è assolutamente privo di fondamento, che la deputata in questione di Fratelli d'Italia, lo sottolineo, ha detto una gran cazzata, però... Questo ha, come dire, innescato una reazione a catena che è tipica di questi frangenti in cui sostanzialmente alla fine Rampelli, che stava, stava presiedendo l'aula, ha dovuto chiudere la seduta e rimandare la discussione e al voto dopo un qualche minuto, perché ovviamente non era possibile tenere l'aula stessa. Speranza ha parlato addirittura di squadrismo. Sulle pagine dei giornali, sulle prime pagine dei giornali oggi non troviamo grande risalto alla notizia, perché la vera notizia del giorno è lo scontro tra il Vaticano e Israele, di cui andremo poi a parlare successivamente. Però quello che è importante da sapere in questo caso è che questa commissione d'inchiesta è stata gestita male fin dall'inizio. Ed è stata gestita male perché questa maggioranza l'ha voluta intensamente come un tribunale dell'Inquisizione nei confronti del vecchio governo, cioè è un tribunale politico, laddove invece per vedere questi contratti che tu dicevi con la Pfizer eccetera eccetera, la compravendita di mascherine eccetera eccetera, basterebbe la magistratura ordinaria.
Siamo d'accordo.
Per cui perché guarda volere un tribunale?
È come l'abolizione del reddito di cittadinanza, eh? Perché sì, se poi gli cambi nome lo fa in un altro modo.
Ma è la stessa cosa. Ma è la stessa cosa, Giorgio.
È un'arma di propaganda.
È un'arma di distrazione di massa e di propaganda politica. Allora, detto questo, a me fa abbastanza schifo tutto quanto, sì, ma perché se c'è davvero una notizia di reato che riguarda Speranza e che riguarda Conte, al di là del loro scudo, derivante dal parlamentare,
certo,
dell'immunità,
certo,
che deriva dal mandato, ma intanto prima o poi finisce, quindi sì, e poi andare in tribunale subito dopo, ma c'è la magistratura ordinaria, perché devi chiamare in causa una commissione d'inchiesta? Quello che mi fa schifo è che ha votato, guarda caso, perché come al solito, andando incontro
i renziani
che sono un vero scandalo,
Renzi
è uno scandalo politico, sì, e sì, umano, secondo,
sì,
me, scusate se lo dico, ma è una persona che più va avanti e più questo tipo di comportamento. Ieri si è dimesso dalla direzione del Riformista,
sì,
perché siccome lui è esposto politicamente, perché si candida alle elezioni europee, ovviamente
c'era il conflitto di interessi,
cioè, ma perché stiamo ancora a parlare di Renzi?
È avanspettacolo.
Franco, io leggo le pagine dei giornali non per interrompere questa dotta discussione sul Covid, perché poi ci sono anche altre cose di cui tu hai parlato, anzi parliamone adesso prima di leggere le prime pagine dei giornali, che riguardano questo che sentite, è Giorgio che sta scartando dei cioccolatini.
Ma non è vero,
perché
no,
è goloso, no. E sta mangiando i cioccolatini,
non è vero.
E questo bisogna dirlo in radio perché che devi essere colpevole e ti devi anche sentire in colpa.
Sto arrossendo.
Cioccolatini che ho portato io per addolcirlo.
Per addolcirlo, ma figurati te, vedete, cioè, ci sono anche delle corruttele che arrivano, che insomma ci sono in questa, come direbbe Franco, porca redazione.
Così mangia i cioccolatini e lascia stare i bambini.
Benissimo. Allora, dicevo, Franco, sul discorso che facevi tu della Pfizer piuttosto che di altre farmaceutiche, ovviamente hanno fatto un business spaventoso.
Spaventoso.
Ma io mi domando, ma siccome Giorgia Meloni è così prodiga di andare a cercare i soldi laddove ci stanno, aveva provato a fare un discorsino con le banche che a me era piaciuto tantissimo, no?
A chi lo dici?
Ecco, e che invece poi alla fine gli è stato gentilmente suggerito di tornare indietro sui suoi passi.
Non
perché
solo,
le banche
ha concesso dei vantaggi alle
banche.
Esatto,
bravo.
L'anno prossimo ci avranno miliardi di
dividendi. Ma perché non va
a
cercare i dividendi che hanno fatto le farmaceutiche per tassarle un po' di più?
Sì.
No, visto che mancano tanto i soldi.
O
e perché non
Google.
Lo fa? E perché non lo fa? Visto
dipende,
che...
dipende, quindi è la famosa Big Pharma, eh? Cioè,
certo.
Stiamo parlando di quello che è la Monsanto in agricoltura.
Bravo.
Aspettate, però stiamo parlando di multinazionali. cioè quante sono le industrie farmaceutiche italiane completamente indipendenti e non partecipate da Big Pharma?
Ma secondo me se vuoi colpire colpisci, eh?
Ma non lo so, resta il fatto che questo Moloch
fiscalmente,
questo, sì, ma fiscalmente, però scusa, anche chi c'era prima ma non l'ha mai, cioè, è da decenni, cioè,
io sto parlando post-Covid.
Post-Covid non so darti una risposta precisa.
Perché se proprio dobbiamo andare a fare un po' dei quattrini, quelli sicuramente ci hanno guadagnato pozzi di quattrini enormi.
Ma bisogna vedere, aspetta, bisogna vedere che cosa... tu tieni presente che, se non erro, i contratti firmati con la Pfizer erano addirittura segreti. Avevano delle clausole segrete.
C'era una, sì, sì, perché, sì, no, sì, perché sì, me lo ricordo questo, ne parlai a lungo anche con Sandra Zampa, che all'epoca,
cioè,
faceva,
ci siamo consegnati mani e piedi.
Allora lì c'era il discorso effettivamente che le farmaceutiche avevano messo delle clausole, perché effettivamente i farmaci erano
giugulatorie.
Erano sperimentali, cioè se poi una persona muore, la causa non me la fa a me, ma te la fa.
Sì.
E poi insomma io non entro nel termine di tutte queste questioni.
No,
qua,
ma erano anche questioni economiche molto, non erano solo liberatorie, ecco, non erano solo liberatorie, erano proprio, come si può dire, te l'ho detto, termini economici giugulatori.
Sì, ecco, però insisto, per questo c'è la magistratura ordinaria, che cavolo c'entra il Parlamento?
Ma la magistratura ordinaria può intervenire su rapporti, chiamiamoli così, commerciali internazionali a questo livello?
Secondo me sì, secondo me sì, senz'altro.
E qual è la magistratura competente? Quella italiana, quella tedesca o quella americana?
Dove sta
quella italiana?
Quella italiana,
nel caso
che
del
poi
reato commesso sul territorio,
che fa una rogatoria internazionale.
Se abbiamo tentato di processare i piloti americani che buttarono giù la...
Ma non li puoi processare, perché nel trattato di pace c'è scritto che loro vengono processati in America, a te non ti riconoscono, va bene? No, è proprio, guarda,
sì,
cioè,
allora una commissione d'inchiesta parlamentare ha gli stesse prerogative della magistratura ordinaria,
sì.
Questo è un
vecchio assioma,
è un vecchio assioma, che però poi alla fine non è che se tu trovi dei reati puoi condannare tu, cioè devi passare comunque i fascicoli alla magistratura,
certo,
che ordinistica, che ti,
certo,
dà, ecco. Allora questo non è però un qualcosa che ha a che vedere con dei reati che sono stati commessi e che quindi questa commissione può facilmente enucleare e può facilmente anche diciamo mettere a disposizione la magistratura semplice. Qui stiamo parlando di un tribunale politico, perché si stanno mettendo sul banco degli imputati le scelte che sono state fatte da Speranza, anche
governo,
quelle,
certo,
che riguardano e da quel governo, che era quello del Movimento 5 Stelle di Conte, non avrei voluto essere al suo posto neanche un minuto in tutto quel periodo, ma voglio dire, quel tipo di cose sono solo per processare il Movimento 5 Stelle e Speranza, quindi una sinistra rispetto a delle scelte fatte in maniera così estemporanea rispetto a qualcosa che non conoscevi per niente. Ma come ti permetti? Io mi domando, ma ci pensate Giorgia Meloni tremebonda al posto di Conte? Che cosa avrebbe fatto lei?
Pensalo a Lollobrigida.
Pensalo a Lollobrigida, filmava qualche treno.
Scusa, questo però è un film un po' come si dice, non dico tirato per i capelli, ma insomma...
No, voglio saperlo,
No, non puoi sapere, e questo è uno scenario irreale. Essendo uno scenario irreale, non lo prendo in considerazione. Non c'era la Meloni, non c'era Conte.
C'era Conte che ha fatto delle scelte di cui si è preso la piena responsabilità, detto tra di noi, vorrei sapere quale sarebbe la responsabilità politica di Conte rispetto a, a quella
io
cosa.
Io non posso essere accusato di simpatia nei confronti dei 5 Stelle.
Ah, certo.
Devo dire che l'unica cosa che ho apprezzato in qualche modo è stata la gestione dell'emergenza Covid.
Ma anche io.
Perché mondo stava brancolando nel buio.
A me mi rodeva perché io, seguendo i 5 Stelle, Franco, seguendo i 5 Stelle all'epoca e cercando di vedere tutte le loro magagne, perché erano insopportabili, però in quell'occasione ho dovuto fare un passo indietro perché purtroppo stavano facendo le cose per bene.
E stavamo tutti sulla stessa barca, oltretutto, quindi.
Mi consentite una chiosa?
Ma come? Posso
chiosare?
Ma la prego, chiosi pure. Tanto noi li mangiamo.
ritorniamo sempre al vecchio discorso andreottiano. Pensa al male, si fa peccato, però
ma ci si coglie.
Allora guardiamo un po' chi è nel mirino. È nel mirino Conte, il grande competitor della Schlein.
Ma non solo.
E sulla sinistra c'è Speranza, che bene o male, non dico un competitor della Schlein, per carità, però insomma può essere, come si può dire, un fastidioso compagno di strada. Io così vogliamo trarre le conclusioni a chi fa comodo.
Comodo a indebolire le posizioni?
No.
Che fa comodo a Schlein perché
indebolisce Conte, non indebolisce la Schlein.
Sì, però dico, non è che fa. Non credo che l'obiettivo sia. Non sia un obiettivo della Schlein, questo voglio dire.
Intanto l'Ana Trazzoppa è sempre l'Ana Trazzoppa, che poi abbia ragione o sia innocente o tutto quanto.
È più sottile. Allora ti spiego, Giorgio, ma è una questione di numeri, purtroppo, perché anche in Parlamento la matematica non è mai un'opinione, è sempre qualcosa che deve fare un numero che fa scopa con la maggioranza. In questo momento, numeri alla mano, c'è solo un partito che è in grado da solo e insieme a 4 altri dell'opposizione e anche a Renzi volendo, di ribaltare l'attuale maggioranza, ed è il Movimento 5 Stelle. Se tu hai visto, quando si è trattato, e ne abbiamo parlato ampiamente ieri, di trovare un punto di caduta tra il PD e tra la Schlein e la Meloni sulla questione delle bombe a Gaza, non è che Meloni ha chiamato Conte, ha chiamato la Schlein.
Certo, perché deve debolire Conte.
Esatto, deve indebolirlo, ma perché il nemico principale a sinistra non è Elie Schlein, che diciamocelo proprio in sordoni, con tutta la simpatia che possiamo avere, poca, nei confronti di Elie Schlein, lei non conta nulla. Lei non conta nulla neanche in Rai, come dicevamo un tempo addietro. Nessuno delle persone che adesso votano PD o che sono in quota PD dentro la Rai si riconosce in Elie Schlein come segretario. Lei è purtroppo qualcosa che è l'arma di distrazione di massa a sinistra. Non sarà assolutamente in grado di fare niente. Conte è granitico anche nei numeri. Quindi il vero problema della Meloni dal punto di vista dell'avversario politico è Conte.
Certo.
E così cerchi di colpire Conte.
Ti posso dare una chicca?
Ma anche due chicche. Intanto io continuo a mangiare gianduiotti. Ma
ecco, poi sono io.
Lei ne ha facoltà.
Sì.
Allora, a riprova di questa tua tesi e di quanto il mondo parlamentare sia diverso da quello che si vede in superficie, come ben sai,
mamma mia,
perché poi i veri accordi si fanno nelle commissioni, non si fanno nelle riunioni, così,
nelle votazioni.
Cito un interessante articolo del Foglio, del direttore Claudio Cerasa, che si intitola Schlein e Meloni, storia di una coppia a sorpresa che dialoga più dell'attese. Parentesi poi, ma che quando unisci i cuori gioca con la demagogia. Ovviamente non ti leggo tutto l'articolo, ti leggo però una cosa molto interessante. Quando nell'articolo si legge: da dicembre a oggi abbiamo contato sul sito della Camera 87 occasioni in cui il Partito Democratico ha dato il proprio voto favorevole a provvedimenti, mozioni, ordini del giorno, leggi, votati anche dalla maggioranza, e 47 occasioni in cui il PD si è astenuto dinanzi a provvedimenti approvati dalla maggioranza, sempre alla Camera. 134 voti in tre mesi, più o meno due voti al giorno con la maggioranza, non proprio una dittatura. Che dobbiamo dire?
Che quello che dico io sul PD poi è vero, non è che voglio dire,
cioè,
all'antico qua.
Voglio dire, facciamo il viso dell'arme, però tutto sommato poi... Benissimo, Benone, andiamo a colazione.
Ma
come diceva Trinussa,
esattamente. Insomma. Ma io insisto nel dire che il vero problema comunque resta Conte.
Resta Conte. Quindi, cioè, bene o male, non dico che è un favore alla Schlei, però lo è.
Ma lo è.
Lo è ma oggettivamente.
Giorgia Benone ha tutto l'interesse ad avere come controparte qualcuno di assolutamente fragile. Se c'ha Conte non gliene passa una.
Per questo ti dicevo, a me piacerebbe che fosse De Luca a discutere con la Meloni.
Sai che ride.
Grande spettacolo televisivo.
Ma De Luca è un uomo di spettacolo, come detto.
Certo, ma pure la Meloni.
Ma nessuno gli darebbe quel palcoscenico, perché poi non lo fermi più, De Luca.
La Meloni, nel bene o nel male, la puoi criticare, ma la Meloni fa politica.
Pure De Luca, la politica territoriale è eccezionale.
Sì, va bene.
Torno a dire che ha portato una città della Campania ad avere una raccolta dei rifiuti differenziata più alta di quella di Reggio Emilia.
Ma guarda, a me di una l'uomo è di una simpatia travolgente, per carità di Dio, no? Indipendentemente dal partito in cui
ma io parlo di capacità gestionale, non parlo di simpatia, che poi su tante cose io, figurati, non è che lo sopporti molto,
no, ma non quello che dice, come lo dice.
Sì, ma
è divertente, ma non, poi voglio dire, è uno scontro, anche come dici tu, anche De Luca fa politica, però sono due piani estremamente diversi.
Certo.
non li puoi far
questo
incontrare.
Questo sì.
Certo.
Però allora, io intendevo dire una capacità di interlocuzione che la Schlein secondo me non c'ha, perché la Schlein parla d'aria fritta poi. E quindi non...
Ma parla anche, cioè non buca neanche il video.
Ma ci stanno tanti, c'è Bersani, c'è Bonocini.
Esatto. Si torna, vedi, a quelli che vengono dal PC. Perché Bersani e Bonaccini è tutta gente che viene
Bersani,
da lì, capito?
Voi sapete che io ovviamente sono un avversario conclamato e inossidabile, però sapete che c'è, come si può dire, una istintiva simpatia per Cooperlo, che...
Ma è Gianni Cooperlo, sì, lo è.
Parla bene, si esprime bene.
Ho capito, no? Ma è elitario.
Per questo c'è pure Pietro Folena. Esatto, ma è gente che poi
è elitario.
Stiamo parlando di gente che dialetticamente sa fare.
Sì, ma va bene all'università. Dicendo. Qui ormai è un'arena, è il Colosseo ormai, la vita politica italiana. Per questo preferisco De Luca a Cooperlo poi.
Scendiamo Alvaro Vitali e famo prima, insomma.
Mettila come te pare, però è così, cioè a questo punto mi sembra che i contenuti siano stati un po' messi da parte, e i contenuti di una certa parte, di un certo tipo di persone, non sono quelli che interessano la maggioranza degli italiani, ce lo siamo detti migliaia di volte anche qui in trasmissione. Cioè, perché la Schlein non conta niente? Perché si rivolge a un pubblico, a un'opinione pubblica, se vuoi, che è estremamente ridotta.
Lo so.
Perché so i diritti civili, perché so questo e quello. Quando invece le esigenze immediate in questo momento sono altre. È il motivo poi per cui io sono avvelenato con la mia parte politica, che fa lo stemma viola invece che rosso. Qua arcobaleno.
Con l'arco,
ma hanno rotto i coglioni loro, il viola e arcobaleno, tutte e tre insieme. Pensa che storia. Allora, io mi devo scannare quando vado alle riunioni di partito dicendo: ma perché ci dobbiamo avere il simbolo viola?
Sì,
per quale motivo?
Ma non è solo un discorso di viola,
non
un
è un discorso
generale.
Né cromatico, né, è un discorso ideologico, è un discorso di contenuti.
Io comunque, a proposito di contenuti, io devo chiudere purtroppo questa pagina. Io oggi ve l'avevo detto che sarebbe stata una puntata, diciamo, dal punto di vista del nostro dialogo scoppiettante, perché insomma abbiamo cominciato ridendo come dei bambini su Checco Zalone e la sua canzone sulla pandemia, l'immunità di gregge. Però adesso dobbiamo ritornare per forza alle questioni, diciamo, di strettissima attualità, che riguardano, un po' riallacciandosi al tema che abbiamo trattato ieri, riguardano quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e soprattutto di un Israele sempre più solo, un Israele sempre più isolato dalla comunità internazionale. E ieri c'è stato uno scontro molto pesante tra l'ambasciatore della Santa Sede israeliano contro il cardinale Parolin,
il segretario di Stato,
perché appunto il cardinale Parolin, ricordiamoci, dopo il Festival di Sanremo aveva omaggiato Gali di un tweet, ricordando le frasi delle sue parole e sostanzialmente dando un assist, dando un appoggio al giovane cantante milanese rispetto a quello che era il suo sentire, stop al genocidio. Questo ha fatto andare su tutte le furie l'ambasciatore di Gerusalemme, per un motivo, perché ormai si sentono attaccati da tutte le parti questi, e quindi scontro Israele-Vaticano, l'ambasciatore di Gerusalemme attacca Parolin su Gaza, parole deplorevoli, la Santa Sede insiste, l'orrore del 7 ottobre non giustifica la carneficina. Perché cosa sta succedendo? Che Israele è sul banco degli imputati per eccesso di difesa. Questo è un po' quello che sta emergendo in queste ore, e sostanzialmente non è che Parolin ha parlato così, in maniera, come diciamo noi, parole dal sen sfuggite.
Parolin.
Ha detto delle cose che il Papa condivideva, e questo ha reso ancora più grave la frattura tra Israele e il Vaticano. Franco, che ne pensi?
Guarda, cioè il discorso è molto profondo, mi spiego, perché non lo possiamo esaurire con l'analisi dell'attualità. Cioè, io ho avuto la netta sensazione, cioè mi sono ritornate alla mente più eventi storici che eventi di cronaca. Mi spiego, c'è stata tra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico, parlo proprio di mondo ebraico, non di Israele, perché Israele non esisteva, nel senso che l'odio e l'antipatia per reciproca tra gli ebrei e i cristiani, i cattolici in particolare, è proprio atavica e radicata proprio nella storia, per la Chiesa Cattolica per secoli, non per giorni o anni. Gli ebrei sono il popolo decida, e nelle preghiere c'era il capitolo dedicato ai perfidos iudeos, cioè proprio così. Teniamo presente che nella Roma dello Stato Pontificio stavano nel ghetto, dovevano portare il cappello giallo, ogni anno il rabbino capo doveva andare in udienza dal Papa, che gli dava un calcio nel sedere con la sacra pantofola. Questo per dire, c'è stata sempre un'istintiva anche da parte del popolino romano, tant'è vero che quando Roma venne spugnata, diciamo così, sì, con Porta Pia, e divenne capitale dello Stato italiano, la rivista dei Gesuiti attaccava dice: ma vedi come è ridotta Roma, senti che nomi che si sentono in giro, Gedeone, Samuele, David, così via.
Sì, perché la prima cosa che fecero era abolire il ghetto.
La prima cosa che fece, no, questa è l'abolizione del ghetto, ci fu già con la Repubblica Romana.
La Repubblica Romana è chiaro.
Però subito quando ritornò il Papa,
l'ha rimesso subito
sui cancelli e così via.
I cancelli, l'obbligo di rientro dentro il ghetto a una certa ora.
C'era l'obbligo settimanale di sentire la predica del frate, del predicatore. cosa che è notorio, gli ebrei si mettevano i tappi di cera nelle orecchie
per non essere offesi.
Quindi voglio dire, è una cosa atavica. Non mi ricordo bene, ma mi sembra ai tempi di Giovanni Paolo II, un'apertura alla visita alla sinagoga di Roma, l'abbraccio con Rabbino e la richiesta di scuse da parte della Chiesa Cattolica per l'antisemitismo dimostrato, certo, in tutti questi secoli. Però tutto
e il riconoscimento che il cattolicesimo comunque veniva da lì, cioè i nostri padri fondatori.
Ma è la famosa cultura giudaico-cristiana, sì. Però non è un venire da lì molto, molto tormentato, perché c'è stato sempre questo muro del perfido giudeo.
Sì, però noi parliamo sempre di Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, che è la continuità storica dell'ebraismo, poi il cristianesimo, perché Cristo era un ebreo, anche se qualcuno della Lega si offende quando
Cristo non ha mai voluto fondare una chiesa universale.
No,
lui voleva semplicemente riformare quello che era la tradizione ebraica, è così. Quello che gli ha dato una dimensione internazionale è stato Paolo di Tarso.
Vai avanti. Non posso dire niente su Paolo di Tarso.
Ma lo immaginiamo, perché insomma aveva qualche problema di ordine sessuale.
Parecchi,
insomma, non è stato. Se si faceva un palmo di affari suoi, tutto sommato.
Ma era un agente segreto quello, quindi.
Ma vabbè,
parliamoci chiaro.
Soprattutto era un misogino terribile, terrificante.
Tanto agente segreto non era, perché lo crocifiggono. Paolo di Tarso viene decapitato. Perché era cittadino romano.
La testa rimbalza e vengono le tre fontane di Roma.
Senti Giorgio,
questa è la tradizione cattolica romana.
Te mando dalla veggente dei Trevignano. Ritornando al discorso di adesso, ricordiamoci che anche in passato la Chiesa di Roma ha sempre strizzato l'occhio ai palestinesi.
Forse
voi non ve lo ricordate perché siete dei giovincelli, ma mi ricordo quando venne arrestato Monsignor Ilario Capucci.
Quello era un personaggio.
Insomma, portava le armi a Arafat, insomma, per dire. Non c'è mai stato buon sangue, tranne quell'episodio, ma che è stato un episodio molto formale. C'è anche il famoso episodio, ma c'è stata la grande polemica quando venne messa in scena un dramma, una commedia che si chiamava Il Vicario, in cui praticamente si adombrava che Pio XII sapesse dell'Olocausto, ma avesse taciuto.
È cosa nota.
Esatto, quindi la nostra solerte direttrice se lo ricorda.
Sì, me lo ricordo bene.
Quindi c'è stata sempre questa polemica, cioè gli ebrei hanno sempre accusato che la Chiesa Cattolica era connivente.
Comunque la Chiesa Cattolica abbia protetto un sacco dei nazisti che ha fatto espatriare i passaporti vaticani, questo è vero.
Non c'è dubbio, ma in Argentina, hanno fatto... Odessa anche. Allora, qui ovviamente abbiamo dato uno spaccato anche storico di quello che è questo scontro, che ha radici ovviamente lontanissime. Ma adesso io, siccome siamo ormai, manca un quarto d'ora alla fine di questa trasmissione e dobbiamo andare veloci, abbiamo altre notizie di cui dobbiamo parlare, e in particolare una che riguarda Matteo Salvini. Matteo Salvini è sempre più in difficoltà. Ieri ha alzato una ennesima polemica sul discorso del terzo mandato per i governatori, che è diventato, e questa la faccio breve, Franco, come riassunto, il terzo mandato dei governatori, che a loro interessa in maniera particolare non tanto come questione politica generale, quanto per una questione legata al Veneto, perché questo gli consentirebbe di dare la possibilità a Zaia di candidarsi ulteriormente, ammesso e non concesso che questo possa questo sia d'accordo sul terzo mandato per lui, ma soprattutto perché questo toglie le castagne del fuoco a Salvini, che non se lo trova come possibile competitor alla segreteria del Carroccio. In realtà Salvini in questo momento è in grave difficoltà politica, una difficoltà politica che si avverte non solo nei sondaggi, ma anche nella proposta che la Lega sta dando in Parlamento. Cioè, la Lega in Parlamento è sostanzialmente inesistente, fa solo, diciamo, polemiche di propaganda, non nulla di fattivo. E questo ovviamente rende Salvini appunto un'anatra molto zoppa, ma quasi del tutto azzoppata.
Non si capisce poi, almeno quello che vedo io, Elena, non si capisce poi se Giorgetti, che dovrebbe essere il ministro della Lega,
che
il
gioco
ministro,
sta facendo?
Il ministro della Meloni o Salvini, certo, insomma.
No, ma Salvini ha chiaramente capito, scusami,
Giorgetti
è fedele al governo, è fedele al governo e al suo mandato personale. Okay. In tutto questo si innesta ovviamente la successione in diverse partecipate dello Stato, dalla RAI giù per i rami alle ferrovie a Cassa Depositi e Prestiti, che guarda caso scadono tra marzo e aprile, più o meno quelle sono poltrone di vertice che vanno appunto in chiusura e devono essere appunto sostituiti, un avvicendamento che di solito vede le maggioranze di governo decidere pezzo per pezzo, questo lo prendi te, quest'altro lo prendo io, eccetera. Invece Giorgia Meloni, guarda caso, ancora una volta da ducetta vuole fare man bassa di tutto, a cominciare non solo dal consiglio di amministrazione della RAI, che guarda caso va a scadenza, mettendo il suo uomo, che è Giampaolo Rossi, personaggio molto particolare, al posto dell'attuale amministratore delegato, che è Roberto Sergio, travolto da una polemica che riguarda proprio Israele e il suo comunicato frettoloso letto da Malavenier sul palco dell'Ariston a Domenica Inn, che ha trascinato la RAI in un buridume di polemiche. Ieri Sergio, addirittura per le minacce ricevute, è stato posto sotto tutela da parte del Ministero dell'Interno, gli hanno dato la scorta. Ma in tutto questo il tema politico riguarda proprio RAI, Ferrovie, Cassa Depositi e Prestiti e quindi le nomine, dove Salvini non farà la parte del leone, ma secondo me soccomberà. Che ne dici, Franco?
Molto probabilmente sì.
Ecco, questo secondo la mia opinione, tra questo momento e le elezioni politiche, le elezioni europee di giugno, renderà tutto complicatissimo, perché Salvini si troverà in una specie di touchdown, cioè nel senso diventerà un problema, e quindi anche per la Meloni, perché dopo un risultato che non si annuncia assolutamente importante alle europee, potrebbe scodare.
Ma scodare è l'equivalente di dare fuori da matto?
Sì, ecco, l'ennesimo papete,
perché conoscendo il personaggio resta da vedere quanta udienza avrà in una Lega sconfitta e ridimensionata, e quanto malumore, cioè il malumore già c'è adesso, ma di fronte a una sconfitta plateale
lo annientano.
Ma io penso, da quello che mi risulta, alcuni settori della Lega fanno il tifo per perdere, perché
certo. Cioè sì, pur toglierselo di mezzo.
Sì, sì, quindi la vedo male
per lui, molto male
per lui, cioè non c'ha possibilità di manovra. Questo è il dramma di Salvini.
Ma infatti lui sta alzando polvere,
cioè
alza la voce e crea
sulle nomine,
casino per cercare di
sulle
di
nomine attirarsi. Non ha possibilità di manovra, non avendo possibilità di manovra non può esibire lo scalpo di qualche poltrona e di qualche consiglio d'amministrazione di fronte al popolo leghista. No, si appresta a una campagna elettorale che lo vede già sconfitto.
Ma la farà da ruffa popolo lui. come è sempre stato, insomma.
Sì, vabbè, ma non c'ha spazio l'agibilità politica. L'agibilità politica,
esatto,
non c'è.
D'accordo con te. Io ti sto dicendo quello che lui farà, che cosa cercherà di attirare a sé. Ma ricomincerà solo con i rosari, queste cose qua.
Può solo strepitare.
Ma allora, può solo strepitare, quindi noi immaginiamo che dopo le elezioni europee qualcosa succederà, sarà qualcosa anche di importante, perché comunque l'equilibrio di questo governo dipende tutto da quello che sarà l'esito del voto delle europee. Ormai, insomma, non ci sono assolutamente dubbi, più di quanto non sia il contesto internazionale.
Ma verrà ridisegnato anche il PD, 5 Stelle, tutto quanto.
Comunque, ricordate che c'è sempre lo sceno Renzi.
Ma sì, ma certo. Allora, ultima cosa che vado a dire, perché mancano solo 5 minuti. Noi avremmo due notizie importantissime, perché ci potremmo dedicare una puntata intera a queste notizie. Uno riguarda l'eredità Agnelli, di cui anche ieri abbiamo avuto delle novità importanti, e l'altra sono il San Valentino del giovane Gianbruno, del giornalista Mediaset, l'ex compagno di Meloni, che ieri per la prima volta è tornato a parlare dopo lo scandalo che lo ha travolto. Sono un uomo per bene, Giorgia per me sarà sempre la persona più importante. Gianbruno, lezioni d'amore. Io mi volevo fare mosca sulla Mantovana per sentire il fuori onda tra Candida Morvillo e lui nel raccontare queste cose, perché dietro queste lezioni d'amore, come giustamente ironizza la stampa, di Gianbruno c'è, io penso, Franco, di aver letto così, no, ditemi voi maschietti,
una bella trattativa,
dai. Una trattativa in filigrana con la donna del più importante della sua vita, perché io sono assolutamente convinta, come dice Dagospia, che se Gianbruno parla, per la Meloni sono problemi serissimi.
Spieghiamo
ai nostri ascoltatori
chi è Candida Morvillo.
Candida Morvillo è attualmente direttore, non mi ricordo di quale settimanale, però
di Novella,
di Novella 2000, ed è una sensale spaventosa quando si tratta appunto di gestire queste questioni in rosa.
Una regina del pettegolezzo.
Una regina del
gossip. Una Elsa Maxwell in XVI.
Brava, bravissima. No,
160esimo.
Questo, sì, anche. Cioè, è comunque una persona, secondo me, bravissima nel suo mestiere. Nel suo mestiere è bravissima. Dice Dagospia, e leggo: Gianbruno e Meloni meglio di Beautiful, perché ovviamente la soppopera tra il provolone affumicato di Mediaset e la Ducetta si arricchisce di un nuovo capitolo. Il ritorno di Gianbruno versione coccolino, tra un autoelogio, sono una persona per bene, e lodi alla sora Giorgia, sarà sempre la persona più importante della mia vita. Il Casanova che parlava di trisom con le colleghe, mostrando un certo pragmatismo, si scopa! Torna in pubblico per mandare un messaggio alla Ducetta. Non se ne sarà zitto e buono. Come Dago Dixit vuole mandare in onda e condurre un TG, e già ci siamo anche a un appartamento a Roma, a Milano. L'occhiolino alle fan in prima fila e l'adorante Candida Morvillo che se lo mangia con gli occhi. Insomma, non avevo ancora letto Dagospia, però la nostra lettura è esattamente quella che ha dato il noto sito di gossip, perché appunto bisognerà pagare il suo silenzio, no, Giorgio?
Sicuramente.
Non è possibile fare altro. E invece, per quanto riguarda la famiglia Agnelli, io qui apro, come si suol dire, un altro capitolo, che però affido idealmente a Franco,
perché gli Agnelli
sono tutti tuoi,
è roba tua,
perché poi sono soprattutto i giornalisti giornali di centrodestra che inzuppano il pane, come si suol dire,
tu che li hai sempre amati,
Franci. Questa vicenda dove appunto Agnelli fa ridere dei PM su 10 fiduciari, insomma si parla di eredità e presunta evasione fiscale. Qui siamo davanti a un qualcosa che ieri la figlia di Agnelli, Margherita, ha detto: io in realtà voglio solo equità per i miei figli, e quelli di secondo letto sono stati completamente esclusi dal testamento e quindi esclusi anche dall'eredità, e quindi lei vuole qualcosa anche per loro. Però nell'alzare questo tipo di richiesta ha alzato più di un velo e qualcosa comincia a traballare. Che succede, Franco?
Ma succede quello che succede in tutte le famiglie potenti nelle dynasty, che succede esattamente questo. È un polpettone che invece di essere mandato in onda dalla televisione è nella realtà si scoprono poi gli altarini di questa famiglia, cioè gente che ha portato i soldi all'estero, e questo va bene, l'avevamo intuito da sempre.
Ne avevamo avuto il sentore,
come dice, segui i soldi, no? Esatto. Lì era difficile seguirli, perché tra Svizzera, Isole Cayman,
sì,
e
esatto,
roba del genere, insomma.
Però si imparava la geografia, devo dire. Io so un sacco dei paesi sulla carta geografica che non conoscevo.
Ma probabilmente facevano ruotare il mappamondo, puntavano il dito, ecco lì. Qua.
Sì.
Kuala Lumpur, via, portiamo i soldi a Kuala Lumpur.
Insomma,
no, vabbè, dai, adesso a parte le battute, poi c'è questa storia. Sembra che sia stata dipanata quella della residenza.
Sì.
Della cosa, sembra che sbaglio, era Svizzera.
Svizzera a Ginevra,
insomma.
Posto per me proprio.
Ma infatti
come Monte Carlo.
C'erano tutti,
stanno aspettando.
C'erano,
certo.
Ma c'era voglia,
certo.
Ma beh, c'è la famosa battuta, la sai?
No, dimmi.
La città di Ginevra è grande il doppio del cimitero di Parigi, ma ci si diverte la metà.
Certo.
Allora, cari amici vicini e lontani.
No, comunque, concludendo sugli Agnelli, una fine indecorosa, e oserei dire non hanno nemmeno, se vogliamo essere onesti, io non ho mai amato gli Agnelli. Però,
ma avevano una loro dignità.
Allora, il vecchio, il fondatore della dinastia, aveva una sua ruvidezza, però
nel fundare.
Sì, era, tra parentesi, venne ripreso da Mussolini più volte, non aveva buoni rapporti col fascismo, qualcosa e tutto altro, secondo Mussolini, perché trattava male gli operai, faceva mangiampiedi, una cosa del genere, tutto altro. Però era un vecchio piemontese, così. Quando la figlia sposò un principe, adesso non ricordo, ma mi sembra se era il principe Nuvoletti o
il conte Nuvoletti.
No, quello era il conte Nuvoletti, allora era Rattazzi.
Rattazzi.
Il principe Rattazzi. Sto principe dice: beh, fatemi lavorare pure a me, mettetemi nell'azienda.
Sì.
E il vecchio Agnelli fece: ma calè, lei è un prince. E faccia il prince. C'era un palevalle dentro i cancelli della fabbrica, non li supera, perché non lo voglio. E questo era quello. Poi ci abbiamo avuto l'avvocato veramente era il nipote, perché il vero figlio di del capostipite
di
Giovanni Agnelli, Edoardo, morì giovane a causa dell'elica di un aeroplano che mentre lo colpì in pieno mentre stava all'aeroporto, e aveva sposato Virginia Agnelli, donna bellissima americana, che divenne poi l'amante di Curzio Malaparte. Oh, e il vecchio Giovanni Agnelli era incavolato nero perché il fascismo gli aveva messo Curzio Malaparte alla direzione della stampa di Torino e se lo doveva che diciamo gli detto tra noi andava a letto
e con... si faceva la figlia via.
No, la cosa, la nuora,
contenetevi, oh, vi prego,
e così via. E del resto poi, a parte queste cose, bisogna ammettere che l'avvocato un suo stile l'ha avuto.
Sì, certo. ma sì.
Anche la moglie, sì. Marella, insomma, era una caracciolo dal collo lungo, aristocratico e così via. Oh, e adesso siamo veramente, cioè io penso con Lapo,
sì.
E con Sanguinei siamo arrivati veramente... Le famose, fammi concludere una battuta, come si diceva una volta si diceva la prima generazione costruisce, la seconda mantiene, la terza dilapida. Oh,
sì.
Qui siamo alla terza, alla quarta, non lo
siamo
so.
Siamo quasi alla quarta.
Ecco, siamo alla quarta.
Per onor di cronaca, nell'ultimo momento che ci resta ormai per raccontare questa vicenda, Margherita Agnelli, secondo gli avvocati, è una mamma, secondo gli avvocati della controparte, è una mamma che perseguita figli e i genitori e per loro l'inchiesta si basa su una violazione fiscale del tutto inesistente. Alla nota è seguita una replica dell'avvocato Dario Trevisan, che è quello di Margherita Agnelli. Margherita, e la sintesi vuole assicurare un equo trattamento a tutti i propri figli, e cioè non solo i tre Elkan, ma anche gli altri cinque figli avuti dal secondo marito Serge De Palen. Secondo le norme di legge, conclude Trevisan, non risulta inoltre in nessun testamento di Gianni Agnelli e Marella Agnelli che i suoi discendenti dovessero essere estromessi da quella parte di asse ereditario a lei mai rendicontato. Ne risulta che Marella Caracciolo si sia mai effettivamente espressa in tal senso. La guerra che dura tra 20 anni è solo all'inizio.
La guerra dei 20 anni.
La regola che dura da 20 anni, quindi che durerà altri 20 anni, sì. Durerà altri 20 anni. Allora,
arriveremo a 100.
Allora, intanto io mi dispiaccio con i nostri ascoltatori perché la nostra puntata, come di consueto, finisce qui e finisce qua lasciandoci senza la possibilità di approfondire un'altra serie di notizie che ovviamente c'era da fare e che riguardava lo scudo, per esempio, che il mille proroghe ha dato agli amministratori locali per tutto il 24, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte dei Conti. Insomma, ci sarebbe stato ancora molto e molto da raccontare, ma purtroppo il tempo è tiranno e anche oggi ci fermiamo qua anche per questa settimana di Sestante. Noi ci rivedremo, ci risentiremo come di consueto martedì prossimo con delle nuove notizie. Se vorrete riascoltare questa rassegna, ovviamente www.oltrelago.it, la troverete immediatamente subito dopo la fine di questa trasmissione. Io intanto con rammarico saluto tutti gli ascoltatori di Oltrelago da parte di Elena Polidori,
Giorgio De Rossi
e Franco Iappelli.
E ragazzi, buona giornata.
Buona giornata, buon fine settimana.
Anche.